Professor Sapelli, dove andremo una volta che non ci si può più rifornire dalla Russia? Dove andremo a prendere il gas e il petrolio?
Beh, naturalmente la verità è difficile da accettare, ma ci sono stati fatti dei calcoli da persone serie e responsabili. Vabbè, per quanto riguarda l'Italia, poi per l'Europa il discorso è un po' più complicato, ma anche se si applicassero tutte e si cominciasse a pompare di più gas dall'Algeria, per esempio, si mettessero in atto anche le centrali di carbone che sono disponibili o quelle che possono essere disponibili rapidamente, eccetera, 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 mancherebbero sempre dagli 8 ai 9 miliardi di gas necessari per riscaldarci e per far sì che la rete, soprattutto del termoelettrico, funzioni. Ecco. Voglio dire, per essere sicuri che non si interrompa la luce elettrica mentre si fa un'operazione chirurgica o che non ci siano lunghe file, per esempio, ai distributori di benzina per le automobili, che fino a quando non abbiamo la transizione energetica da alcuni ipotizzata come possibile, beh, continueremo ancora un po' a usare i motori a scoppio per molto tempo. Ecco, questa cosa qua è difficilmente ipotizzabile un orizzonte temporale in cui si possa fare a meno del gas russo. A meno che di non stringere la cinghia, armarsi di cappellini di lana, guantini di lana anch'essi, per almeno una decina d'anni, insomma.
Che non credo sia quello che nessuno di noi desidera, ma
Anche perché poi c'è un problema. Il più grande produttore di gas in Europa era il sito di Groningen, che però è da circa un anno, nessuno ne parla, che ha smesso di produrre perché provocava delle onde sismiche che facevano crollare potenzialmente le dighe olandesi. Naturalmente, se vogliamo pomparlo di lì, che sarebbe con l'interconnessione che abbiamo, facile averlo in modo più rapido, però l'Atlantico arriverebbe fino a Berlino. Quindi, come vede, insomma, poi il gas liquido che arriva dagli Stati Uniti, sì, potrebbe fare qualcosa, ma bisognerebbe ipotizzare alcune migliaia di navi continuamente con la creazione di CO2, di problemi nei porti terribili. Quindi
sì.
meglio che continuiamo ad avere il gas russo, così come naturalmente credo tutti le persone responsabili vogliono avere, anche quelle persone responsabili in Russia.
Professore, il Presidente del Consiglio, parlando alle Camere qualche giorno
Sì.
fa, ha avuto parole dure verso chi in questi anni, anziché allontanarsi dalle forniture russe, si è legato mani e piedi. È una critica giusta, secondo lei?
No, non è una critica giusta, naturalmente, ma poi soprattutto riferita all'Italia, perché l'Italia ha un tasso di diversificazione assai elevato, abbiamo tre, anche se dovremmo averne molto di più, a tre gasificatori, trasformatori da gas liquido a gas gasoso, no? Diciamo i tre storici
Grazie.
che abbiamo. Poi abbiamo buonissimo rapporto con l'Algeria che ci fornisce. Abbiamo, voglio dire, fortunatamente vinto le resistenze di pressoché tutti i partiti guidati dai Movimento 5 Stelle per fare il famoso TAP. Ecco, quindi voglio dire, no, è una critica profondamente ingiusta, perché il TAP è costato, per esempio, a persone come me, polemiche, dispiaceri molto
E
elevati. Quindi voglio
polemiche
dire,
che
questa critica.
ricordiamo bene. Professore, geopoliticamente oggi è lungimirante legarsi al Qatar piuttosto che all'Algeria o viceversa?
No, guardi, bisogna legarsi un po' a tutti, ovunque ci sono delle forze. Questo lo sanno tutti, per esempio, scusi, come mai Bennett è uno dei mediatori assieme a Erdogan per la questione appunto del conflitto russo-ucraino? Ma perché l'Israele appena è stato protagonista del patto di Abramo, quindi le monarchie del Golfo sanno benissimo che si possono essere disposte, voglio dire, attraverso, poi dopo lì c'è la grande questione dell'OPEC, no? Il problema della presenza della Russia nell'OPEC, è sempre stata molto complicata perché spesso ci sono state politiche molto diverse tra produrre di più, produrre di meno, non entriamo in termini tecnici, ma bisogna avere un'ampia diversificazione. Naturalmente, noi storicamente, in un periodo terribile come quello della Guerra Fredda, abbiamo operato come dei vassalli diligenti e intelligenti che non facevano ciò che non poteva fare l'imperatore. In fondo, come gli agnelli hanno costruito prima le littorine, che sono erano degli splendidi vagoni e locomotive ferroviarie negli anni 30, quando c'era Mussolini da una parte e Stalin dall'altra, poi hanno fatto Togliattigrada nel periodo di Kosygin, eccetera, mentre dall'altra parte c'era un governo democratico, si continua a avere delle relazioni con la Russia. Adesso il problema è molto grave perché la Russia si è trasformata in un paese aggressore e quindi ha risposto in modo sbagliato a dei problemi reali. Quindi, ma credo che nessuno in Russia voglia interrompere la vendita di gas.
Ma è giusto che noi la interrompiamo da parte nostra?
No, 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 è assolutamente assurdo perché si entra in questo circolo vizioso delle sanzioni. Insomma, se la dittatura cubana è ancora in piedi, si deve in larga misura alle sanzioni americane contro Cuba. Le sanzioni non hanno mai fatto cadere i regimi, no? Cioè, sicuramente gli Ayatollah sarebbero già caduti in Iran, che ha una classe dirigente storicamente molto avanzata, aveva una borghesia illuminata, se non, che è stata messa in gravi difficoltà dal fatto delle sanzioni americane. Quindi questa politica delle sanzioni è la più dissennata che possa esistere.
Professore, ancora un paio di cose. È vero che
Prego.
ho scelto il gas russo anche perché costava poco e ha un'alta qualità?
No, questo non è così vero, insomma. Il gas russo, anzitutto, è stato molto difficile tirarlo su. Abbiamo subito anche dei terribili fallimenti, Kanak, no? Voglio dire, abbiamo cercato di far passare il gas russo. Io sono stato sempre, quando ero in consiglio dell'ENI, ero profondamente contrario a avventare quell'avventura che era quasi impossibile scavare, far passare in quel mare terribile che era pieno di acido solforico, dove la temperatura era meno 40 poi più 40, quindi condizioni terribili. No, voglio dire, noi non dobbiamo assolutamente pensare di abbandonare quel gas russo, abbiamo fatto bene a lavorarci perché abbiamo contribuito alla coesistenza pacifica, abbiamo contribuito alla pace nel mondo.